Beati voi, beati. La gioia, la felicità e la beatitudine è il nostro obiettivo. Che cerchiamo noi sulla terra? Di essere felici? Beati, gioiosi, contenti, realizzati. E Gesù ci dà la dritta, oggi le dritte, per essere felici. Le beatitudini che avete ascoltato dall'Evangelista Luca non sono le 8 beatitudini di Matteo codificate, beati, 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 beati. Oggi Luca ne riassume 4 e a queste 4 contrappone guai, guai a voi, guai a voi, guai a voi, guai a voi. 4 e 4 invece delle 8 beatitudini, no, 4 beatitudini e 4 guai di Cristo. Io non avrei voluto sentirlo Gesù Cristo con questa parola sulla bocca, guai, mi farebbe terrore, guai a voi, sa di inferno, sa di condanna eterna, guai, guai. Chi sono i veri beati? Sono quelli che vivono da poveri, ma non i miseri, quelli che non hanno il pane, la casa, ma quelli non sono, sono disgraziati, non sono beati. Beati sono coloro che davanti a Dio si sentono piccoli, umili, zero, e si abbandonano totalmente al suo amore. Ecco la Madonna, la più grande beata. Ecco Francesco d'Assisi, Madre Teresa, Madre Speranza, quante mamme, quanti papà sono beati, perché si affidano totalmente al Signore nella loro povertà. Davanti a Dio siamo tutti piccoli, poveri, fragili, ben poca cosa. Dice il Salmo, cos'è l'uomo per cui tu te li ricordi, Signore? Sì, siamo grandi. L'hai fatto poco al di sotto di Dio. Di gloria ed onore lo hai coronato e tutto è posto sotto i suoi piedi. Questo è l'uomo secondo il concetto di Dio. Ma l'uomo vero chi è? L'uomo vero. Sul piatto della mia bilancia voi valete quanto un chicco di polvere. Amici, e se piove la polvere che diventa? Fango. Diciamo, ma come? 6 miliardi di persone messi nella bilancia di Dio sono meno che un chicco di polvere. Quanto pesiamo? E pensare alla cagnara che l'uomo fa. La prepotenza, l'arroganza, si sente il Padre Eterno. Ora che ha messo le mani nella stanza dei bottoni della vita, della genetica, si sente il dominatore del mondo. Per cui tu vivi, pollice alzato, tu muori, pollice verso, come gli antichi romani. Amici, l'uomo che si sente padrone della propria vita, di quella altrui, nel diritto di condannare gli altri, di uccidere. Ma chi siamo noi? Siete tutti insieme meno che un chicco di polvere. Quanto pesa? 0. Amici, davanti a queste parole dovremmo molto riflettere. Ma quanto è lunga? Ma quanto è lunga, quanto è vera e come si ripete la storia dell'uomo? Aveva ragione molto bene il poeta latino. Nil sub sole novi, diceva Orazio. Non c'è niente di nuovo sotto il sole. È vero. Se voi pensate, gli uomini di 5 miliardi fa, di anni fa, facciano le stesse cose che facciamo noi. Non avevano i telefonini, televisione. Era come noi, uguale. Gli facevano gli stessi errori, avevano gli stessi desideri. L'uomo è sempre quello. Ma dove sta la gioia dell'uomo? Dove sta la ricchezza dell'uomo? Quando è che l'uomo è felice? Vedete, i grandi personaggi che hanno saputo rientrare nel loro cuore, avete visto Sant'Agostino nell'affiscio, ma non ha reso Sant'Agostino, no. Ben poca cosa l'affiscio della Rai 1. Sì, bella, scenicamente bella, ma no, ma Sant'Agostino è un'altra cosa. Io mi immaginavo che l'autore avesse messo in risalto soprattutto gli incontri con Ambrogio di Milano, la sua conversione. Anche Monica, un bel personaggio, ma Monica non era quella donna lì, no, era un'altra donna, era un'altra mamma. Leggete le confessioni. Io so che è difficile tradurre questi grandi uomini in un film che dura 2 o 3 ore in tutto, è difficilissimo, ma secondo me non hanno colto l'essenziale di Agostino. Amici, quest'uomo che ci dice tardi ti ho amato, o bellezza tanto antica e tanto nuova, tardi ti ho amato. Io mi buttavo su quelle cose che senza di te non avrebbero alcun senso in esistenza, e che io in quelle cose mi ero buttato dimenticando che tu sei l'anima e la sostanza di queste cose. Dice, tu mi hai toccato, mi hai dilatato il cuore, io ti ho odorato, tu hai profumato il mio cuore, e ora ardo nel desiderio. Sentiamo questi da caravana. Signore, tu ci hai fatti per te, e il nostro cuore è inquieto finché non riposa in te. Paolo prossimo. Avete sentito come la Madonna ha raccolto con le mani dentro il braccio della marmellata? L'ha colto in fragrante. La Madonna non gli ha toccato il cuore quando faceva un reportage per Isola dei Famosi, o su Linea Verde, o su Strano Amore, o su Pink Pallino con la Juventus. L'ha colto mentre era nell'orgia, la notte dell'orgia sessuale, nel casotto generale. L'avete sentito come l'ha raccontato, con quali parole? E la Madonna che si è insinuata, che fenomeno sta Madonna, che fenomeno, in quella cagnara diabolica, zitta zitta si è insinuata in quel cuore di quell'uomo che, disgraziato, era nel buio totale, e gli ha fatto una carezza. Paolo, si è voltato, chi mi chiama? E non certo le donne nude che giravano per la stanza lo chiamavano Paolo, prega. Ma chi è? Paolo, prega. Ma chi è? E mi ha detto a me, non era una voce, Paolo, com'era sta voce? Era sommessa, era un tuono. Ah, l'ha soffocato, pensate, a un certo punto Paolo non ha potuto più manco dire Gesù Maria, perché la Madonna lo strozzava dal desiderio di farlo pregare. E lui ha raccapezzato in fretta furia quelle quattro parole che aveva dimenticato Ave Maria, Padre Nostro, ha messo tutte insieme 16 secondi. E nel contempo la Madonna gli ha dato la nausea del male che stava facendo, la gioia della resurrezione, e nel contempo una nausea di ciò che stava operando. 16 secondi hanno toccato il mio cuore e mi hanno convertito. Amici, io lo vedevo pregare, guardate, ma poi ci ho parlato a lungo, fino alle 2:30 la notte è stato con me a parlare, era digiuna, pane d'acqua, pensate, come la Madonna vuole, e non scappa, era sfinito, mi si è addormentato sulla tavola, poverino. Dico, Paolo, mangia un pochino, perché si è sfinito, e ci si è un giorno e mezzo che non mangio, però era di una gioia, e dice, grazie di questa bella serata. Ecco, bella, amici, vedete, Paolo era veramente felice. Ecco, quando si è sentito pienamente soddisfatto nell'intimo del cuore, ma ha detto, io ho una voglia, io la conosco la voglia, la conosco molto bene, dei convertiti, di annunciare al mondo, non per 3 ore, ma per tutto il giorno e la notte, le meraviglie di Dio, perché quando Dio ti tocca il cuore attraverso la Vergine, la Madonna, Dio ti dà una carica che non finisce più. Io non ero il Paolo, ero su un'altra sponda, ma il 26 di ottobre dell'84 anch'io ho provato la stessa cosa. Non ero come lui, ero diverso. E quando in quella carezza, mentre i 7 ragazzi stavano davanti all'altare, io mi ero infilato fra Jacopo e Visca a dire, a celebrare i 7 Padre della Gloria dopo l'apparizione, amici, che esperienza che ho fatto anch'io. La Madonna mi ha toccato il cuore, mi ha inondato di una gioia, di una pace. Avrei voluto salire sull'altare di Medjugorje e dire, quanto sono contento, Signore, ma che mi hai dato? Pensate, la sensazione della perdita del corpo, del corpo fisico. Io non so se voi, penso non vi sia mai, io ho sentito come se il mio corpo non esistesse più. Pensate che no, mi sentivo volare come una piuma. E nel cuore un'intima gioia, ho preso in mano il rosario e mi ricordo che lo tenevo stretto, quel rosario che qualche volta celebravo. Ma quanto mi pesava, una tonnellata quegli acinini mi pesavano, e lo rimettevo in tasca. E io mi dicevo, tacitando la coscienza, ma Madonna, io non c'ho tempo, faccio scuola al liceo, devo preparare le lezioni, io c'ho la parrocchia grande, c'ho da fare, devo correre da tutte le parti, io E poi c'è, ero correvo al Curi, allo stadio, come un tifoso andannato del Perugia, dell'Inter. Io lasciavo la parrocchia, andavo lontana dell'Inter, fuori di casa, amici, e dicevo, non è giusto che io mi diverta, lavoro troppo sulla settimana, è giusto. E dicevo, non ho tempo di pregare. E la Madonna mi ha detto, non c'hai tempo. Non hai l'amore, non è che non hai tempo. E mi ha rimesso in mano quella corona, amici, che è la mia gioia, credetemi, la mia gioia, quando io sgrano, io vado in macchina, che bello pregare in macchina. Fate l'esperienza anche voi, mandatemi gli accidenti a chi vi taglia la strada, cioè, arrabbiate di meno con chi è indisciplinato, vi concentrate meglio, non correte pericoli e vivete una gioia immensa, sentire che la Madonna cammina con voi, che è nel vostro cuore, mentre tu la preghi, lei ti sta accarezzando, ti sta cullando come una brava mamma. Fate questa esperienza. Allora mi direte che la preghiera è la tua gioia, è la tua pace. Io questa esperienza l'ho avuta laggiù ed ebbi paura quella sera, tornando in albergo, e mi dissi, ma io sto male, ma che mi ha preso? Non so più quel di prima. E ho detto, se sorrosi fioriranno, vedremo il giorno dopo. È passato del tempo, ma sono passati quanti anni, tanti, 22 anni. Amici, pensate che roba. Ecco la gioia. Quando è che sei felice? Beato, felice. Quando? Quando senti che sei in pace con te stesso. Quando sei in pace con Dio, quando sei in pace con i tuoi vicini, i tuoi familiari, quando senti nel cuore la gioia di donare, quello è il culmine della gioia. Quando senti la gioia del dono, quando ti si allontana l'egoismo dal cuore, quando ti accorgi che tu sei in funzione degli altri, quando ti accorgi che gli altri sono la tua piena realizzazione, quando ti accorgi che noi siamo una famiglia, quando ti accorgi che noi abbiamo, non siamo fatti per stare su questo mondo come gli animali con quattro zampe radicati al suolo, ma con due zampe per terra e il corpo eretto e le mani elevate, allora sei felice, quella è la tua gioia. Beato, felice, beati poi voi poveri che vi stimate ben poca cosa davanti a Dio che è il tutto. Beati voi che nell'animo sentite la gioia della giustizia, la bellezza della verità, l'amore come forza della vita. Beati voi, sentite che roba. Quando nella sofferenza della vita non vi abbattete. Beati voi quando il dolore materiale, corporale o fisico, spirituale vi tocca. Non ti deprimi dicendo Dio mi ha abbandonato. No! Quando senti che Dio in quel momento ti abbraccia con un amore che tu non capisci. Perché non c'è amore senza dolore. Diceva il grande francese Léon Blois, dimmi quanto sei capace di soffrire. Io ti dirò quanto sei capace di amare. Il livello del dolore è il livello dell'amore. Bello. Perché un dolore sofferto con amore è una ricchezza immensa per tutti. Quante volte la Madonna a Visca gli ha detto, angelo mio, ho bisogno della tua sofferenza. E sta povera creatura, Madonna, gospa, tutto ti do. Pensate il tumore al cervelletto. Io l'ho vista sta ragazza, con gli occhi miei. Quando io mi trovavo in casa sua, quando Visca è uscita dal coma, bianca come un foglio bianco del libro. Uscire dal coma di qualche giorno. Ma non perché avesse un tumore che poi l'avrebbe condotta con conseguenze mortali alla morte. Era un dono della Madonna. E lei l'ha scritto una lettera e la consegnerà ai vescovi slavi, come la Madonna aveva suggerito. Tu consegnerai questa lettera ai vescovi slavi e scriverai che il giorno tale di settembre, se non mi ricordo il giorno preciso, io questo dolore, questo tumore te lo toglierò. Cosa che la Madonna ha fatto puntualmente. Quante volte dice la Madonna, figli miei, angeli miei, ho bisogno del vostro dolore, della vostra sofferenza, offritela con Gesù della croce, con Gesù della croce. Questa vostra sofferenza unita a Cristo salva il mondo, perché ciò che salva il mondo è la sofferenza accettata con amore. E la sofferenza così è la forza dell'amore che si dilaga dappertutto. Amici, beati voi quando per l'amore della verità sarete disprezzati. Quando vi cacceranno dalle chiese perché siete cristiani. Quando vi insulteranno perché siete cristiani, beati voi, godete, esultate, grande la vostra ricompensa nei cieli. Amici, sentite che altro linguaggio usa Gesù Cristo. E questo è un linguaggio opposto a quello del mondo. Ecco perché dobbiamo chiederci spesso, ma io cristiano, io, chi sono? Che ci sto a fare in questo mondo? Amici, il mondo senza di noi non avrebbe alcun senso. Come un uomo senza l'anima sarebbe un cadavere, uguale. Se non ci fossero i cristiani, quelli veri, quelli doc, quelli del Vangelo, il mondo sarebbe in un dolore immenso. Ma guardate intorno. Bello, quando Paolo l'altra sera diceva, noi giornalisti siamo stati abituati alla scuola nostra italiana ad essere coloro che raccontano solo il male. Così ci hanno insegnato tutti i maestri. Per cui i nostri bollettini, che ho scritti sulla carta o in televisione, sono bollettini di guerra. Ma questo non è giornalismo. Voi eravate qui 2000 persone mercoledì, non per sentire le brutture dell'Italia, ma per sentire le bellezze di Dio. Siete accorsi per gioire delle meraviglie del Signore. E tutte le volte che quando sentiamo le cose belle ci riuniamo, noi ci sentiamo veramente uomini pieni e pienamente realizzati. Amici, beati, io auguro a voi, alle vostre famiglie, la gioia, la beatitudine, la felicità. Ma non dimentichiamo nessuno che lontano da Dio è solo utopia. Tu ci hai fatti per te, Signore. Non ci hai fatto per questo mondo, né per la ricchezza, né per il potere. Ci hai fatto per te, per la tua gloria. Dice il Salmo, l'uomo è il canto d'amore di Dio. E certo. È la gioia di Dio. E certo. Perché noi siamo la coscienza del mondo. Noi siamo i cantori dell'ordine della bellezza del mondo e il mondo senza bellezza non si può salvare. Amici, grazie che siete venuti, grazie che sempre venite e insieme oggi in questa messa così bella diciamo al Signore che ci doni questa vera gioia, questa beatitudine nella povertà dello spirito che è semplicità, che ci doni la gioia per questa fame che sentiamo dentro di una libertà vera, di una pienezza di amore, di una verità completa. Diceva il Signore, grazie anche quando le nubi si addensano sul mio cielo, perché in quel momento tu sei presente, tu mi avvolgi con particolare amore, fatti sentire Signore, perché io posso offrirti in un canto di gioia la mia sofferenza. Signore, grazie per essere cristiano, ne sono fiero, perché alla tua sequela io canterò le tue meraviglie. Buona domenica.